Per questo secondo incontro di tre incontri previsti su quelli che abbiamo chiamato per avere un titolo salmi penitenziali, ma penso ci siamo accorti la volta scorsa, ci accorgeremo anche questa sera e nella sera successiva, che possiamo dare una molteplicità di titoli. Anche il salmo di questa sera può essere un salmo di invocazione, un salmo che sarà per noi una bella sorpresa, perché ci accorgeremo di conoscerlo nel suo inizio, ma sarà invece tutta una sorpresa nel leggerlo e nel sentirlo commentato in tutta la sua integrità. Un salmo molto lungo, il salmo 22 secondo la numerazione ebraica, salmo 21 secondo la numerazione latina della Vulgata, abbiamo già spiegato la volta scorsa. Un salmo che, come pure dicevamo, viene riportato su sei colonne. Ricordo ancora che la più importante è quella in ebraico, la quinta. La sesta è la traduzione letterale dall'ebraico, poi la seconda è quella greca, la traduzione fatta dagli ebrei, la cosiddetta 70, la prima colonna la traduzione letterale del greco, la terza colonna invece è la Vulgata, il testo latino, e invece il testo che noi useremo, che ci accompagnerà anche questa sera e la sera successiva, è la quarta colonna, cioè la traduzione dall'ebraico della nuova Bibbia del 2008 che abbiamo. Questa sera ci accompagna nella lettura, nella meditazione, nello studio, nella spiritualità di questo Salmo, Don Luca Masin, che è parroco di Pellegrina, con il quale noi preti, insieme anche con Don Adriano, che ha coinvolto in un secondo momento, avevamo deciso questo mini percorso quaresimale da condividere insieme, anche perché crediamo che sempre di più e sempre meglio alcune iniziative vanno condivise. Così mettiamo insieme anche le nostre molteplici e complementari risorse. Il salmo successivo, che sarà venerdì prossimo, sarà commentato, accompagnato da Don Carlo. Io do subito la parola a Don Luca perché ci faccia gustare questo salmo che abbiamo tra le mani. E grazie di essere qua con noi.
Bene, vogliamo allora veramente lasciare che la parola, questo salmo, parli non solamente alla nostra mente, non solamente al nostro cuore, ma soprattutto alla nostra vita. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E vogliamo fare due istanti di silenzio in cui ciascuno di noi invoca il dono dello Spirito Santo perché questa parola possa interrogare, segnare e magari anche convertire la nostra vita. Mentre entravamo, siamo stati introdotti dal celebre corale di Bach, forse qualcuno di noi l'ha riconosciuto, tratto dalla Passione secondo Matteo, quello che a volte anche cantiamo nelle nostre liturgie, o capo insanguinato, perché per certi versi questo corale ci fa pensare al momento in cui Gesù ha usato il primo versetto del Salmo che noi andremo a meditare questa sera. E lo vogliamo leggere e ascoltare con calma per poi cercare di capirlo un pochino insieme, andare in profondità. Al maestro del coro, su Cerva dell'Aurora. Salmo di Davide. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Eppure tu sei il santo, tu siedi in trono fra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti. A te gridarono e furono salvati. In te confidarono e non rimasero delusi. Ma io sono un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore e Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre. Al mio nascere a te fui consegnato, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Non stare lontano da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Basa. Spalancano contro di me le loro fauci, un leone che sbrana e ruggisce. Io sono come acqua versata, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Arido come un coccio è il mio vigore, la mia lingua si è incollata al palato. Tu mi deponi su polvere di morte. Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi stanno a guardare e mi osservano, si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del cane l'unico mio bene. Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei bufali. Tu mi hai risposto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Perché egli non ha disprezzato né disdegnato l'afflizione del povero, il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Da te la mia lode nella grande assemblea. Scioglierò i miei volti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano. Il vostro cuore viva per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. Perché del Signore è il regno, è Lui che domina sui popoli. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra. Davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. Ma io vivrò per Lui. Lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. La tradizione ha sempre attribuito la composizione dei salmi al re Davide, ma l'esegesi, cioè lo studio attento e approfondito del testo, ci suggerisce di collocare il nostro salmo, quello che abbiamo appena ascoltato, in un'epoca un pochino più recente, a cavallo cioè tra il VI e il VII secolo avanti Cristo, per due motivi principali. Il primo, perché c'è un chiaro riferimento al quarto carme del servo sofferente. I carmi del servo sofferente sono delle composizioni poetiche che troviamo nel libro del profeta Isaia, che parlano di questo giusto che soffre ingiustamente, che porta su di sé il peccato e le infedeltà di tutto il popolo di Israele, ma più in generale dell'umanità. Di solito nella liturgia noi ascoltiamo questi testi durante la settimana santa, lunedì, martedì e mercoledì, i primi tre, e il quarto, il venerdì santo, come prima lettura. E poi il secondo motivo per cui datiamo questo testo in un'epoca più recente, perché fa riferimento anche alle confessioni del profeta Geremia che troviamo dal capitolo 15 al capitolo 17. Ma per noi cristiani è impossibile leggere e pregare questo testo, questo salmo, senza pensare al Cristo sofferente, sia perché Gesù in croce ha pregato, ha proclamato il primo versetto di questo salmo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E ce lo riportano i Vangeli di Matteo e di Marco. Ma, e questo è il secondo motivo, tutti gli altri evangelisti, quindi questi due, anche Luca e Giovanni, hanno riconosciuto in anticipo i segni della passione, tant'è vero che ogni tanto anche gli altri due evangelisti richiamano alcuni versetti, alcune espressioni, alcune immagini di questo salmo che abbiamo appena ascoltato. E il testo, forse l'avete sentito anche voi mentre lo ascoltavate, il testo può essere diviso in due grandi parti, messe insieme e congiunte da una frasetta lapidaria che però ne dà il senso completo. C'è una prima parte dove viene riferito il lamento, la preghiera di un innocente che soffre, forse un malato, non si sa. Malato, ma è anche perseguitato. E la seconda invece parte, cambia totalmente linguaggio, cambia totalmente modo di esprimersi e celebra il ringraziamento, la lode, la riconoscenza, con un crescendo quasi trionfale, quasi scenografico, a indicare l'intervento di Dio nei confronti di questo servo fedele. Al centro passa quasi inosservata una prima lettura, ma una lettura attenta no, al centro una frase che indica l'intervento personale di Dio, non di un mediatore, non di un oggetto, ma lo stesso intervento di Dio. E nel Salmo chi è che parla, chi è che dice queste parole, chi le prega per la prima volta? Parla il giusto, un giusto che soffre, è nell'angoscia, è nella tribolazione. Chi è stato storicamente costui? Forse non ci è dato sapere, probabilmente perché ciascuno di noi lo può pregare in prima persona, trovandosi magari in certe situazioni, in certe condizioni che vi sono descritte. Vogliamo allora percorrere versetto dopo versetto questo salmo e cercare di andare in profondità. I primi due versetti, il 2 e il 3, indicano la sofferenza che è talmente grande, talmente intensa da mettere alla prova il credente nel profondo del suo essere, di metterlo alla prova nella sua fede in Dio, dal quale l'impressione di essere abbandonato, di essere lasciato solo. Eppure stupisce come questo pio credente è paziente nonostante la sua condizione, non solo non impreca, ma non dubita. Non dubita della sua fede, rimane ancorato ed emergerà in due punti del Salmo questo. Il versetto 4 è una prova di questo. Il versetto 4 è una professione di fede. Eppure tu sei il Santo. Tu siedi in trono fra le lodi di Israele. È una professione di fede. Questo giusto non dubita di Dio. Si chiede il perché delle sofferenze, certo, ma non dubita della presenza di Dio. E non dubita nemmeno che sia Dio a mandare quelle sofferenze lì, perché non attribuisce a Dio la colpa. Andiamo avanti. Versetto 5 e 6. C'è quasi un'evocazione del passato, condensati in due versetti anni e anni di storia del popolo di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti, a te gridarono e furono salvati, in te confidarono e non rimasero delusi. C'è un ricordo quasi dei prodigi sperimentati durante la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, ma anche in tanti altri contesti. Come se il salmista si chiedesse: ma hai ascoltato tutti, hai esaudito tutti, non senti me? Chi sono io? Chi sono io? E infatti lo dice nei successivi versetti, il 7, l'8 e il 9. Io sono un verme, non un uomo. Attenzione che quando noi sentiamo la parola verme ci fa un po' di ribrezzo. Però non dimentichiamoci che anche Isaia, in un passo, parla in questo modo: vermiciattolo di Israele. Il verme non è qualcosa che, scusate il termine, fa schifo, ma il verme è qualcosa che ha bisogno di un sacco di protezioni per non essere schiacciato e finire la sua vita. Io sono un verme, non un uomo. E il salmista si sente un niente, si sente poca cosa, si sente rifiutato, disprezzato, preso in giro, non solo nella sua condizione fisica, ma anche nella sua fede. Il versetto 8 e il 9. Storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Quasi una presa in giro. Questi qui che stanno torturando, che stanno disprezzando il salmista, questo uomo che sta pregando, mettono in dubbio la misericordia di Dio nei confronti di questo suo fedele. E come risponde questo uomo? I versetti successivi, 10 e 11. Fa memoria del proprio esistere, fa memoria della sua nascita. Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre. Al mio nascere a te fui consegnato, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Questo uomo fa memoria della sua vita, del momento in cui la sua vita è iniziata, delle cure di Dio sperimentate attraverso le cure della madre. E nello stesso tempo riprofessa la sua fede in Dio e lo riconosce suo Dio. Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Non viene messa in dubbio questo, anzi viene rimarcato con una forza sempre più grande. Al versetto 12, quello successivo, la preghiera diventa invocazione di aiuto, profonda, convinta. Non stare lontano da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Quasi che il salmista dicesse: non ho nessuno su cui fare affidamento, se non tu, che mi desti fiducia e mi chiamasti alla vita, che mi chiamasti al tuo servizio fin dal mio primo esistere. Chi mi resta se non te? E nei versetti successivi, il 13 e il 14, i nemici vengono paragonati a degli animali pericolosi, dai dettagli quasi impressionanti, ci sembra quasi di vederli. Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Basan, una regione della Terra Santa, ricca di bestiame e di allevamenti. Spalancano contro di me le loro fauci, un leone che sbrana e ruggisce. Forse restiamo un po' perplessi a sentir parlare in questo modo, però per certi versi è l'esperienza di questo uomo che entra nella preghiera. Più avanti Gesù parlerà di una donna che impasta della farina con del lievito. L'ha visto fare dalla mamma probabilmente. È l'esperienza della vita che entra nella preghiera e la preghiera che viene riempita, accresciuta, arricchita della vita concreta. Ai versetti 15 e 16 il salmista descrive la sua situazione, fa una fotografia di quello che lui sta vivendo in quel preciso momento. Io sono come acqua versata, sono slogate tutte le mie ossa. Quando l'acqua è versata per terra, non la si può controllare. Voi mamme e nonne di casa sapete bene questo quando si fanno le pulizie. L'acqua versata è difficile da contenere, non si riesce. Il salmista dice che la stessa cosa accade alle sue ossa. Tanto è rovesciata e spampanata l'acqua per terra, tanto le sue ossa sono slegate le una dalle altre, quasi a voler raffigurare lo stato di desolazione, di smarrimento, di sofferenza di questo uomo. E ancora, aridità, siccità, polvere, sete. Arido come un coccio è il mio vigore, la mia lingua si è incollata al palato, mi deponi su polvere di morte. A indicare la mancanza di acqua, la mancanza di vita, la mancanza di ristoro. E queste mancanze, questa condizione, questa situazione dove l'abbandono e l'angoscia crescono, che cosa fanno presagire se non la morte, la fine, lo stop del proprio vivere? ai versetti successivi, 17, 18 e 19, emerge come il salmista non ha più la forza di reagire, di resistere ai nemici che sembrano quasi aumentare il loro accanimento, la loro cattiveria nel maltrattare quel corpo. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Vedete come la traduzione nella prima colonna: hanno perforato le mie mani e i miei piedi. È difficile non intravedere qui i segni della passione di Gesù, ma non dobbiamo avere fretta di arrivare subito lì. Probabilmente quel "hanno scavato le mie mani e i miei piedi" indicano le funi, le catene con cui hanno legato, hanno imprigionato questo uomo sofferente. Anche le vesti strappate, probabilmente per agevolare delle operazioni di arresto, di tortura, ma di per sé la veste indica la dignità di un uomo. Nel racconto della Genesi, quando Adamo ed Eva si accorgono di essere nudi, cercano qualcosa per coprirsi. Il vestito, per certi versi, indica la dignità. Quell'uomo viene spogliato fisicamente dei suoi vestiti, ma per certi versi umanamente di tutta la sua umanità, di tutta la sua dignità. Viene ferito anche nel suo intimo, nella sua parte più profonda. E stiamo arrivando al termine della prima parte, i versetti 20 e 22, 20, 21, 22. La descrizione dei dolori, delle sofferenze è tutta impastata di supplica, di invocazione di aiuto. Signore, non stare lontano, mia forza, vieni mi aiuto, liberami, salvami. Tornano ancora le immagini degli animali che abbiamo visto prima. Dio è invocato come il vicino, come colui che è presente, come colui che è la forza, come colui che è l'aiuto. Ed ecco il culmine, il centro di questo salmo. Tu mi hai risposto. Tu mi hai risposto. Dio interviene personalmente con la sua risposta. Quale? Il salmista non ce la dice. Non la condivide con noi la risposta di Dio. Tu mi hai risposto. La risposta non c'è perché probabilmente è personale. Perché Dio comunica in modo personale con ognuno. È il modo in cui risponde e comunica a me, probabilmente, sicuramente è diverso dal modo in cui risponde e condivide con te, con ognuno di noi. Dio risponde nell'intimità, nella profondità della propria vita. Ma il salmista ci dice che cosa provoca in lui questa risposta. Il salmista ci dice, condivide con noi, cosa provoca la risposta di Dio nella sua vita. Per certi versi, facciamo un salto di un sacco di anni, la stessa cosa accadrà anche con la risurrezione. Nessuno è testimone della risurrezione. del momento in cui Gesù risorge. I Vangeli almeno non ce lo dicono che ci sia stato qualcuno, ma vediamo nei discepoli gli effetti della risurrezione e della visione del risorto. È fondamentale che il salmista ci dica, ci racconti questo, perché vediamo che cosa quella risposta personale ha provocato, ha suscitato nella sua vita. I versetti 23, 24 e 25. La conseguenza è l'intercessione, la gioia dell'annuncio, l'invito alla lode, al ringraziamento. A motivo della sua fedeltà, della fedeltà di Dio, della sua attenzione nei confronti di questo servo sofferente, annuncerò il tuo nome, ti loderò in mezzo all'assemblea, non nell'ultimo banco in fondo, nascosto in mezzo a tutti, in mezzo all'assemblea. Cioè invita a fare la stessa cosa anche ad altri. Lodate il Signore, lo tema tutta la discendenza di Israele. Perché? Perché egli non ha disprezzato né disdegnato l'afflizione del povero. E il proprio volto non gli ha nascosto. Dio risponde mostrando il suo volto. Dio risponde mostrando il suo volto e ascoltando il grido di aiuto. Attenzione che qui il salmista ci dice che Dio non ha risposto all'inizio, ma Dio dall'inizio ha ascoltato quel grido. La preghiera, la domanda del perché ci accompagna sempre. Perché Dio non ci esaudisce, perché Dio non risponde, perché Dio. Ma non vuol dire che Dio non ascolti, non senta il grido di chi lo rivolge a Lui. Addirittura Dio non disprezza, Dio non fa l'indifferente. E ancora, i due versetti successivi, il 26 e il 27. È una lode, un'esaltazione progressiva che sfocia nella testimonianza verso tutti, quasi a dire che non si può trattenere per sé questa risposta ascoltata. E si fa menzione di una pienezza di vita che riempia tutto dell'uomo. Da te la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. Versetto 27. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano. Il vostro cuore viva per sempre. C'è una pienezza di vita che ha riempito tutto l'uomo. L'ha riempito nel senso, nell'affetto, nel cuore, anche nella pancia. I poveri saranno saziati, mangeranno e saranno saziati. Ancora, i versetti 28, 29 e 30, si accenna quasi a una ricapitolazione, un tornare, un convergere verso il Signore, verso Dio, sia da parte dei viventi, davanti a Lui si prostreranno tutte le famiglie dei popoli, seconda parte del versetto 28, ma anche di coloro che non ci sono più, dei morti. Versetto 30. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, tutti convergeranno verso di lui. Sembra quasi di sentire l'eco della visione che troviamo anche in Isaia, quella lettura che a volte ci accompagna nella celebrazione delle esequie. In quel giorno il Signore preparerà su questo monte un banchetto per tutti i popoli, a lui affluiranno tutte le genti, eccetera, eccetera. C'è una progressiva, una continua, una sempre più intensa descrizione della relazione con Dio. Prostrare, curvare, servire. Prostrarsi davanti a Dio, curvarsi davanti a Lui, servirlo. C'è quasi un crescere, fino ad arrivare alla seconda parte del versetto 30. Ma io vivrò per Lui. Io vivrò per Lui. E possiamo intendere quel per Lui in due modi. Lo scopo della vita, la finalità per cui esisto, per cui ci sono, è il vivere per Lui. Ma nello stesso tempo anche il vivere attraverso di Lui. La condizione di vita dell'uomo è Dio. Vivere per Lui, attraverso di Lui. E qui per certi versi scopriamo, intuiamo qual è la vera vocazione dell'uomo. E infine gli ultimi due versetti, il 31 e il 32. L'agire di Dio non si ferma, ma viene raccontato a coloro che verranno, a coloro che verranno in seguito. Viene ricordato come la memoria del passato diventa fondamento non solo del presente ma anche del futuro, dei giorni che stanno davanti. Questo uomo che soffre e che loda il Signore per la sua risposta fa capire che quanto lui ha sperimentato non è sua proprietà privata, ma va condiviso con gli altri, con quelli che verranno. Bisogna guardare lontano, sembra suggerire il salmista, perché tutti, vedendo la storia universale, vedendo la storia personale, arrivino a dire: ecco l'opera del Signore, ecco quello che Lui ha fatto, constatando la sua azione, il suo agire. Nonostante allora la sofferenza radicale con cui parte questo testo, il Salmo offre un messaggio gioioso, positivo, perché la sofferenza, che probabilmente non viene cancellata, la sofferenza è travolta, è stravolta dalla sicurezza della protezione di Dio, che regna sull'universo, siede tra le lodi di Israele e rende giustizia, giudica con giustizia. Il testo allora di segnato da una grande desolazione, bagnato dal sangue, dalle lacrime, segnato da immagini bestiali e colorite, dove emerge un corpo dalle ossa slegate, un corpo dal cuore molle come cera, la cui gola è simile a creta riarsa, il cui respiro è affannato, le cui mani e piedi sono feriti, slegati, forati. Attorno a questo corpo, dove c'è anche il silenzio di Dio iniziale, perché mi hai abbandonato, dove c'è l'ostilità degli uomini che si accaniscono contro questo sofferente, che si dividono l'eredità, convinti di essere di fronte a un maledetto. In tutto questo contesto, all'improvviso, ecco la svolta. Tu mi hai risposto. Tu mi hai risposto. Il lamento allora si trasforma in un inno di ringraziamento festoso, quasi a dirci, a suggerirci, che attraverso l'esperienza con Dio si passa dalla disperazione alla speranza, dalla morte alla vita, dal sepolcro alla risurrezione. E quindi è giusto che anche noi concludiamo dicendo: questa è l'opera del Signore. Lasciamo qualche istante dove magari riascoltiamo e rileggiamo nel profondo di noi stessi il testo di questo Salmo, accompagnati anche dalla musica di cui vi dicevo prima, e magari poi condividiamo qualche intervento secondo quello che ci sentiamo di condividere o comunque di donarci a vicenda.
leggendo tutte le sofferenze che Gesù Cristo ha patito sulla croce, io mi chiedo, quando Dio ha creato l'uomo, sapeva che cosa sarebbe successo? A cosa sarebbe andato incontro il suo prediletto figlio Gesù? Allora, la creazione dell'uomo è stato un atto d'amore o di egoismo per essere amato, adorato dagli uomini? Con tutte le sofferenze che ha portato all'uomo e al figlio suo stesso. È una domanda che mi sono sempre fatta e adesso, meditando quando ho letto, ho il coraggio di chiedere.
Credo che una risposta completa e che vada bene per tutti e per sempre non la troveremo mai a questa domanda. Però mi piace pensare che, come una donna sceglie con il proprio marito di mettere al mondo una creatura, sa bene che non sarà una passeggiata. E però non per questo si tira indietro. Ancora, perché Gesù ha dovuto patire? Perché Gesù ha dovuto soffrire in questo modo? Ancora, perché, o meglio, non è stata una finta quella di Gesù, visto che sapeva il fatto di subire tutto questo? Probabilmente anche Gesù ha maturato, vivendo, proprio come ogni uomo, la consapevolezza di che cosa volesse dire anche per lui essere il Messia, dare compimento, salvare e via dicendo. Il mistero del perché una sofferenza così grande, Gesù non lo dice non emerge dal Vangelo, però Gesù rimarca con forza il dovere di quel momento lì, di quel dono così supremo e così totale. Secondo me è più giusto che modifichiamo la domanda che ci siamo posti. Più che chiederci perché Gesù ha dovuto soffrire così, credo sia meglio chiederci per chi Gesù ha sofferto così. E a questa risposta, credo che la risposta a questa domanda sia la vita di ciascuno di noi.
Abbiamo sempre sentito questo salmo in bocca a Gesù sulla croce e fino ad ora lo abbiamo interpretato come un grido di Gesù che si sente abbandonato. Abbandonato quindi come un uomo e come tante volte a noi capita di non sentire la presenza di Dio, quindi il grande silenzio di Dio. Il salmo fino a metà va avanti così, si diceva, e dopo
con quel versetto dove si dice tu mi hai risposto, il Salmo cambia direzione e ci dà questo inno, inno di salvezza, di inno che ci porta un messaggio gioioso. Però la risposta che è stata data a Gesù sulla croce è una risposta che probabilmente non giustifica questo inno, nel senso che Gesù è morto. La risposta, come uomini, è quasi quella di sperare che ci sia qualcosa che possa, gli permetta di continuare la vita, se ragioniamo come uomo, come uomini, anche nei momenti di sofferenza della nostra vita. Ecco, per cui a questo punto entra in campo la nostra fede. Gesù ha accettato di morire e ha lodato il Signore perché se l'è sentito vicino, tu mi hai risposto, sei venuto da me, mi hai dato una mano, mi stai vicino per continuare fino alla morte, e quindi c'è l'atto, l'azione di lode. Per noi questo è molto molto difficile, perché la nostra fede è ancora più piccola di un granello di senape, e quindi...
Certo, ovviamente questo lo maturiamo giorno dopo giorno, però credo che proprio perché l'esperienza di Gesù non è stata un'esperienza finta, ma un'esperienza vera, fonda anche la nostra esperienza. Gesù non ha fatto finta di patire, non ha fatto finta di soffrire, non ha fatto finta di morire. Gesù ha patito, ha sofferto, è morto. Ma non dobbiamo fermarci lì, proprio perché condividiamo la fede. Gesù non è solamente morto, Gesù è risorto. Il compimento di quella morte è la risurrezione. La liturgia ce lo fa capire bene questo. Noi spesso disgiungiamo questi due eventi, la morte e la risurrezione. In realtà sono un tutt'uno. Lo capiamo in due momenti, almeno che mi vengono così pensando. Il primo è quotidianamente durante la celebrazione della Messa. Dopo le parole della consacrazione, mistero della fede, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Qua è quasi a indicare l'unità di questi due momenti. Ma ancora di più la liturgia del Triduo Santo ce lo fa capire, perché noi cominciamo con il segno della croce il Giovedì Santo, alla messa vespertina in Cena Domini, e la benedizione finale, cioè alla fine della veglia pasquale, non c'è a chiusura del Giovedì Santo. La liturgia del venerdì non comincia con il segno della croce, non finisce con la benedizione, quasi a farci capire che è un tutt'uno. Non si può parlare di risurrezione senza la morte, non si può parlare di morte senza la risurrezione. Certo, ci vuole la fede, che dobbiamo continuamente chiedere e invocare come dono. Ma questo dono ci fa credere questo. Anche il nome stesso cimiteri, questa parola che ha origine greca, indica il dormitorio. Ecco perché come cristiani crediamo che i resti dei nostri cari vanno tenuti nel cimitero, nel dormitorio, e non nelle nostre case. Anche per questo motivo dovremmo mai disgiungere le due cose. Dovremmo parlare di crocifisso risorto, Vogliamo allora pregare insieme con le parole di questo Salmo. Adagio, senza fretta, facendo un respiro più prolungato quando troviamo l'asterisco. È importante che ci ascoltiamo quando preghiamo insieme i salmi. È brutto che uno arrivi prima e uno arrivi dopo. L'ideale è procedere insieme per esprimere coralmente la preghiera. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Eppure tu sei il santo, tu siedi in trono fra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti. A te gridarono e furono salvati. In te confidarono e non rimasero delusi. Ma io sono un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono. Storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi. Lo porti in salvo se davvero lo ama. Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre. Al mio nascere a te fui consegnato. Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Non stare lontano da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Basan, spalancano contro di me le loro fauci, un leone che sbrana e ruggisce. Io sono come acqua versata, sono slogate tutte le mie ossa, il mio cuore è come cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Arido come un coccio è il mio vigore, la mia lingua si è incollata al palato, mi deponi su polvere di morte. Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori, hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi stanno a guardare e mi osservano, si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Libera dalla spada la mia vita, dalle zampe del cane l'unico mio bene. Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei bufali. Tu mi hai risposto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli. Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe. Lo tema tutta la discendenza di Israele, perché egli non ha disprezzato né disdegnato l'afflizione del povero, il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Da te la mia lode nella grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano. il vostro cuore viva per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli, perché del Signore è il regno, è Lui che domina sui popoli. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere, ma io vivrò per Lui. Lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Preghiamo. Signore Gesù, che nell'angoscia del supremo abbandono generasti al Padre il popolo nuovo, radunalo da tutti i confini della terra, perché ad una sola voce canti in eterno la tua gloriosa risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.
Andiamo, grazie a Dio.
E buonanotte.